Capitolo 32. L'inizio d'un lungo viaggio. Ciò che accadde in me accadde in molti altri, immagino, e così non temo di scrivere che non avevo mai sentito per Steerforth l'affetto che sentii nell'ora che si ruppero i legami della mia amicizia per lui. Nella grave angoscia che mi diede la scoperta della sua indegnità, mi soffermai con calda ammirazione sulle sue belle qualità, mi intenerii vivamente per tutto ciò che c'era di buono in lui, resi un ampio omaggio a tutte le doti che avrebbero potuto farlo divenire un grande e nobile personaggio, più di quanto avessi fatto mai in passato nel colmo della mia devozione. Per quanto profondamente amareggiato della parte involontaria avuta da me nel disonore di un galantuomo, credo che se mi fossi trovato da solo a solo con Steerforth, non avrei avuto la forza di muovergli un solo rimprovero. Gli avrei ancora voluto bene, benché i miei occhi si fossero aperti. Avrei conservato con tanta tenerezza il ricordo del mio affetto per lui che sarei stato, temo, debole in tutto come un fanciullo che non sa che piangere, tranne nel pensiero che non ebbi mai che potessimo mai riconciliarci. Sentivo, e come aveva sentito lui, che tutto era finito fra noi. Io non ho mai saputo quale ricordo egli conservasse di me. Forse era un ricordo, una di quelle leggere memorie che facilmente si cancellano. Ma quello che avevo io di lui era il ricordo di un dilettissimo amico defunto. Sì, Steerforth, da lungo tempo lontano dalle scene di questa modesta storia. Il mio dolore può portare una testimonianza involontaria al trono dell'Eterno, ma per quanto io mi sappia non un mio moto di collera, non un mio rimprovero. La notizia di ciò che era accaduto si sparse subito per la città, e quando la mattina appresso ne traversai le vie, sentii la gente parlarne sugli usci. Molti si mostravano severi per lei, pochi erano severi per lui, ma per il suo secondo padre e il suo fidanzato il sentimento era unanime. Per la sventura che li aveva colpiti appariva in tutte le classi un rispetto pieno di delicatezza. I marinai se ne rimasero in disparte quando li videro la mattina presto camminar lentamente sulla spiaggia, e nei crocchi che si formavano si parlò di loro con compassione. Io li trovai appunto sulla spiaggia, sul limite dell'acqua. Sarebbe stato facile capire che non avevano chiuso occhio tutta la notte, anche se Peggotty non m'avesse detto che erano rimasti seduti, come io li avevo lasciati, fino a giorno chiaro. Erano abbattuti, e a me parve che la testa del pescatore Peggotty si fosse incurvata in una notte più che in tutti gli anni della nostra conoscenza. Ma apparivano entrambi gravi e pacati, come il mare, che si stendeva sotto il cielo bigio senza il fremito d'un'onda, pur con un grave movimento, come se respirasse nel suo riposo, e sfumato all'orizzonte dalla striscia di luce argentea che vi metteva il sole nascosto. «Abbiamo parlato a lungo, signore», mi disse il pescatore Peggotty dopo aver passeggiato un poco tutti e tre in silenzio, «di ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare. Ma ora abbiamo visto la via da seguire». Diedi per caso un'occhiata a Cam, che in quell'istante contemplava la striscia chiara del lontano orizzonte, e un terribile pensiero m'occupò la mente. Non perché egli avesse una fiera espressione di collera, il che non era, ma perché gli vidi il riflesso d'una fredda determinazione, che se mai avesse incontrato Steerforth l'avrebbe ucciso. «Il mio dovere qui, signore», disse il pescatore Peggotty, «è compiuto. Io vado a cercar mia nipote». Si fermò e continuò con voce più ferma. «Vado a cercarla. Il mio dovere è questo oramai». Scosse il capo quando gli chiesi dove sarebbe andato a cercarla, domandandomi se sarei partito per Londra la mattina dopo. Gli risposi che non me n'ero andato subito perché temevo di perdere l'occasione di essergli utile in qualche cosa, ma che ero pronto a partire a un suo cenno. «Verrò insieme con voi domani, signore», egli soggiunse, «se non vi dispiace». Camminammo di nuovo per un poco in silenzio. «Cam», subito egli ripigliò, «continuerà a lavorare qui e andrà ad abitare con mia sorella, il vecchio battello laggiù». «Vorreste abbandonare la vostra casa, signor Peggotty?» lo interruppi dolcemente. «Il mio posto, signorino Davy», egli rispose, «non è più là. Se un battello è mai naufragato dal tempo che v'era la tenebra sulla superficie dell'abisso, è proprio quello laggiù». «Ma no, signore, no, non voglio che sia abbandonato. Lungi da me questo pensiero». Camminammo di nuovo per un poco, come prima, e poi mi spiegò. «È mio desiderio, Signore, che esso rimanga, giorno e notte, inverno ed estate, come è stato sempre da che lei entrò la prima volta. Semmai i suoi passi erranti la riconducessero qui, non vorrei che la sua abitazione avesse l'aria di scacciarla, mi capite, anzi, che tentasse d'attrarla più dappresso, la invitasse a farvi capolino, a guardare attraverso la finestra, come un fantasma, forse, nel vento e nella pioggia, guarda il suo antico posto accanto al fuoco. Allora, forse, signorino Davy, non vedendovi altri che la signora Gummidge, potrebbe essere incoraggiata ad entrarvi, tremante, e forse si lascerebbe adagiare nel suo antico lettino, per riposare il capo stanco sul guanciale dove una volta dormiva sonni così tranquilli». Non potei rispondere nulla per quanto mi sforzassi. «Ogni sera», disse il pescatore Peggotty, «appena si fa buio si deve mettere la candela dietro il solito vetro, perché se a lei avvenga mai di vederla, le paia che le dica: ritorna, figlia mia, ritorna. Se mai la sera senti picchiare alla porta di tua zia Cam, con mano timida, non andare ad aprire. Che sia lei, non tu, a veder prima la mia povera figliuola». Camminò un po' innanzi e stette discosto da noi per alcuni minuti. In quell'intervallo osservai Cam di nuovo, e scorgendogli in viso la stessa espressione e l'occhio sempre fisso al chiarore lontano, gli toccai il braccio. Due volte lo chiamai a nome, in un tono col quale mi sarei provato a scuotere un dormiente, prima che egli mostrasse di sentirmi. Quando finalmente gli chiesi a che pensasse mai, egli rispose: «A ciò che mi sta davanti, signorino Davy, e a ciò che c'è laggiù». «Alla vita che hai dinanzi, intendi?» Egli aveva indicato vagamente il mare. «Sì, signorino Davy. Non so veramente, ma mi sembra che da laggiù debba venire la fine di tutto questo». E nell'atto mi guardava come se si svegliasse, ma con lo stesso aspetto di fredda determinazione in viso. «La fine di che?» domandai, invaso dallo stesso timore di prima. «Non so», egli disse pensoso. «Ricordavo che qui è cominciato tutto, e che qui deve finire. Ma non ci pensiamo più, signorino Davy», egli aggiunse come rispondendo e interpretando il mio sguardo. «Non abbiate paura di me, ma sono così confuso che mi sembra di non sapere se io esista più», il che equivaleva a dire che non aveva una chiara idea di se stesso. Il pescatore Peggotty si fermò per attenderci. Noi lo raggiungemmo e non pronunziammo più sillaba. Ma la memoria di quelle parole e del mio primo pensiero mi si ravvivò di tanto in tanto, sinché nel tempo designato non giunse la catastrofe inesorabile. Ci avvicinammo pian piano al vecchio battello ed entrammo. La signora Gummidge, non più raccolta a gemere nel suo solito angolo, era occupata a preparare la colazione. Tolse di mano al pescatore Peggotty il cappello, gli trasse innanzi la sedia e gli parlò con tanta amorevolezza che non la riconoscevo più. «Daniele caro», ella disse, «tu devi mangiare, bere e tenerti in forze. Se no, non potrei far nulla. Fatti coraggio, Daniele caro, e se ti disturbo con le mie chiacchiere, dimmelo che mi starò zitta». Dopo che ci ebbe serviti tutti, andò a riparare le camicie e gli abiti del pescatore Peggotty, e poi a piegarli accuratamente e a chiuderli in un vecchio sacco di tela incerata, di quelli che adoperano i marinai. Intanto continuava a parlare con la medesima pacatezza. «In ogni tempo e in ogni stagione, Daniele caro, ritieni per certo», disse la signora Gummidge, «che io me ne starò qui, e tutto sarà fatto secondo il tuo desiderio. Io non so scrivere bene, ma di tanto in tanto, mentre sarai via, ti farò qualche lettera e la manderò al signorino Davy. Anche tu, spero, mi scriverai di tanto in tanto, Daniele, e mi dirai tutti i viaggi che farai così solo». «Temo che starai male qui, sola sola», disse il pescatore Peggotty. «No, no, Daniele», ella rispose, «non ci sarà pericolo, non pensare a me. Avrò abbastanza da fare nel tener la casa in ordine per quando ritorni. E nel tenerla in ordine per il ritorno di chi può tornare, Daniele. Quando sarà bel tempo starò fuori sulla porta come è mio solito. Se certa persona si avvicinasse vedrebbe da lontano che la povera vedova le è rimasta fedele e affezionata». Che rapido cambiamento nella signora Gummidge! Era diventata un'altra. Si mostrava così devota, così sagace nel comprendere ciò che si poteva dire e ciò che non si doveva. Così dimentica di sé e così sollecita dell'affanno altrui, che io la guardavo darsi da fare con una specie di venerazione. Quanto lavoro non fece quel giorno! V'erano tante cose da portare dalla spiaggia alla tettoia, come remi, reti, vele, sartie, alberature, vasi da gamberi, sacchi di zavorra e tanti altri oggetti. E benché non mancasse l'aiuto e non vi fosse un paio di mani su tutta la spiaggia che non lavorasse con ardore per il pescatore Peggotty, solo per il piacere di farlo, ella si affannò tutto il giorno a trasportar carichi sproporzionati alle sue forze e a correre di qua e di là per fare un monte di cose utili. Quanto a piangere le sue disgrazie, sembrava che avesse perduto fin la memoria che l'avessero mai colpita. Nel calore della sua simpatia conservava una tranquilla serenità che non era la parte meno sorprendente del mutamento avvenuto in lei. Non c'era da parlare più di piagnistei, non mi avvenne mai d'accorgermi, nell'intera giornata, che una volta le tremasse la voce o che una lagrima le spuntasse sul ciglio. Soltanto la sera, quando rimasi solo con lei e col pescatore Peggotty, e questi, esausto, si fu addormentato profondamente, ella, frenando il pianto e i singhiozzi, mi trasse alla porta dicendo: «Che il Signore vi benedica, signorino Davy, siategli sempre amico, poveretto!» Poi corse fuori a lavarsi la faccia, per potergli stare chetamente a fianco, e perché risvegliandosi egli la trovasse occupata a lavorare. In breve, quando la lasciai la sera, ella era il sostegno e il conforto del pescatore Peggotty in ambascia, e meditai a lungo sull'insegnamento e la nuova prova datimi dalla signora Gummidge. Erano le 9 o le 10, quando, gironzando melanconicamente per la città, mi fermai alla porta di Homer. Homer era così rattristato per l'avvenuto, mi disse sua figlia, che era stato depresso e abbattuto tutto il giorno, e se n'era andato a letto senza fumare. «Una ragazza perversa e senza cuore», disse la signora Joram. «In lei non ci fu mai alcun seme di bene». «Non lo dite», risposi. «Voi non lo pensate». «Altro che lo penso», ribattei irata la signora Joram. «No, no», io dissi. La signora Joram scosse il capo, sforzandosi d'essere severa e crudele, ma non poté dominare la sua commozione intima e cominciò a piangere. Io ero giovane, certo, ma ebbi migliore opinione di lei per questa sua simpatia, che giudicai si confacesse meglio a una madre e sposa irreprensibile. «Che cosa farà mai?» singhiozzava Minnie. «Dove andrà? Che ne sarà di lei? O come s'è potuta mostrare così crudele con se stessa e con lui?» Ricordavo il tempo che Minnie era giovane e bella ed ero lieta che ella se ne ricordasse con tanta commozione. «La mia piccola Minnie», disse la signora Joram, «è andata a letto or ora. Anche nel sonno singhiozza per l'Emilia. In tutta la giornata la piccola Minnie ha pianto per lei domandandomi ripetutamente se l'Emilia fosse cattiva. Che posso dirle se l'ultima sera che l'Emilia fu qui si tolse un nastro dal collo e lo mise alla mia Minnie e si pose con la testa sul guanciale accanto a lei per farla addormentare? Il nastro ora sta intorno al collo della mia Minnie. Non ci dovrebbe stare, forse, ma che ci posso fare? Emilia certo è cattiva, ma esse si volevano bene, e la bambina non sa nulla». La signora Joram era così triste che il marito venne a consolarla. Lasciateli insieme, mi avviai verso la casa della mia Peggotty, più melanconico semmai di quanto già fossi. Quella buona creatura, intendo Peggotty, non ancora stanca delle angosce recenti e delle sue veglie, s'era recata in casa del fratello per restarvi fino alla mattina. Una vecchia che s'era occupata di tutte le faccende nei giorni in cui Peggotty non era stata in grado di accudirvi, era in casa sola con me. Siccome non avevo bisogno di nulla, la mandai a letto. Ed ella v'andò di buon grado. Io mi sedetti accanto al fuoco in cucina per meditare un po' su quanto era accaduto. Confusi i recenti avvenimenti con la morte di Barkis e correvo con la marea verso la lontananza così stranamente contemplata da Cam la mattina, quando un colpo dato alla porta mi riscosse dalla mia fantasticheria. V'era un martello sulla porta, ma non s'era picchiato con esso. Aveva picchiato una mano, e in basso, forse quella di un bambino. Mi levai in fretta come se fosse il picchio discreto d'un valletto a un signore ragguardevole. Apersi, e a primo aspetto non vidi con mio gran stupore che un vasto ombrello che pareva fosse arrivato lì solo. Ma subito scopersi, riparata al di sotto, la signorina Mouchet. Non sarei stato disposto a ricevere gentilmente quel diminutivo di donna se al rimuovere l'ombrello, che tutti i suoi sforzi non riuscivano a chiudere, ella m'avesse mostrato quella volubile espressione di viso che nel mio primo e ultimo incontro con lei m'aveva fatto tanta impressione. Invece il suo volto, nell'atto che si volgeva verso di me, era improntato a tanta gravità ed ella si torse le mani in maniera così desolata dopo che l'ebbi liberata dall'ombrello, il quale avrebbe impacciato perfino il gigante irlandese, che non potei fare a meno di mostrarmele ospitale.
«Signorina Mosché!»
esclamai dopo aver dato un'occhiata da un lato e l'altro della via deserta, senza sapere distintamente che sperassi di vedervi. «Come state? Che cosa c'è?» Ella mi fece cenno con la destra di chiuderle l'ombrello e, passandomi in fretta accanto, entrò nella cucina. Quando richiusa la porta la seguii, con l'ombrello in mano, la trovai seduta nell'angolo del parafuoco, che era di ferro e basso e aveva di sopra due spranghe quadrangolari per posarvi i piatti, all'ombra della caldaia, nell'atto di oscillare innanzi e indietro e di stringersi le ginocchia con le mani, come una sofferente. Veramente impensierito d'esser solo a ricevere quella visita fuor d'ora e di trovarmi unico spettatore di quello strano contegno, dissi di nuovo:
«Vi prego di dirmi, signorina Mosché, che c'è? Vi sentite male?»
«Anima bella!»
rispose la signorina Mosché premendosi sul cuore le mani l'una sull'altra.
«Io sto male, molto male! Pensare che si sarebbe dovuto arrivare a tanto quando avrei potuto saperlo e forse impedirlo, se non fossi stata incredibilmente sciocca!» Il suo gran cappello, immenso per la sua personcina, ondeggiò di nuovo innanzi e indietro, seguendo l'oscillazione del corpo minuscolo, mentre un altro cappello colossale seguiva lo stesso ritmo sulla parete. «Mi meraviglio», cominciai, «di vedervi tanto addolorata». Ma ella mi interruppe. «Già, è sempre così», disse. «Tutti questi giovani inconsiderati, pienamente e perfettamente sviluppati, si meravigliano dei sentimenti più naturali in una personcina come la mia. Mi usano come un balocco per il loro trastullo. Mi gettano via quando se ne sono stancati e si meravigliano che io senta più d'un cavallo a dondolo d'un soldatino di stagno. Sì, sì, proprio così, sempre così». «Gli altri, forse», risposi. «Ma io no, certo. Forse non dovrei meravigliarmi affatto di vedervi in codesto stato. Ma io vi conosco poco, e l'ho detto senza secondi fini». «Che devo fare?» rispose la donnina levandosi in piedi e allargando le braccia per farsi guardare. «Vedete, mio padre era come me, mia sorella è come me, mio fratello è come me. Da molti anni lavoro per mia sorella e mio fratello, instancabilmente, signor Copperfield, tutto il giorno. È necessario vivere. Io non faccio male ad anima viva. Se vede la gente così sciocca o così crudele da prendermi in giro, che altro mi resta se non prendere in giro me stessa, loro e tutto? E se faccio così, di chi è la colpa? Mia, forse?» «No, no, comprendevo bene che la colpa non era sua». «Se mi fossi mostrata più suscettibile col vostro falso amico», continuò la donnina scotendo il capo con aria grave di rimprovero, «credete che egli mi avrebbe mai aiutata o favorita?»
«Se la piccola Mosché,
che non s'è fatta da sé, signorino mio, si fosse rivolta a lui o a un altro simile a lui in nome della sua infelicità, credete che la sua vocina sarebbe stata avvertita?»
«La piccola Mosché,
anche se fosse la più perfida e la più sciocca delle nane, avrebbe necessità di vivere. Ma no, ella si potrebbe sgolare a chiedere il pane e campare allegramente d'aria».
La signorina Mosché si risedette sul parafuoco e cavò di tasca il fazzoletto per asciugarsi gli occhi.
«Felicitatevi con me, se avete l'animo gentile, come credo che l'abbiate», ella disse, «che mentre so che cosa sono, posso mostrarmi lieta e sopportar tutto. Mi felicito io stessa, a ogni modo, di poter fare il mio pezzettino di strada nel mondo senza aver da ringraziare nessuno, e che in compenso di ciò che mi si getta, per follia o per carità, possa dare delle ciurmerie. Se non mi lagno di tutto ciò che mi manca, tanto meglio per me e tanto peggio per nessuno. Se io sono un trastullo per voi giganti siate pietosi per me».
La signorina Mosché si rimise il fazzoletto in tasca.
E nel frattempo, guardandomi con occhio intento, continuò: «Vi ho visto poco fa per via. Certo non pensate che io possa camminare col vostro passo, con queste gambette e col poco fiato di cui dispongo, e raggiungervi. Ma ho indovinato la vostra meta e vi ho seguito. Sono stata qui oggi un'altra volta, ma la buona padrona non era in casa». «Che, la conoscete?» domandai. «La conosco», rispose, «da quanto me ne han detto Homer e Joram. Ero da loro alle 7 di stamane. Ricordate che cosa mi disse Steerforth di quella sventurata ragazza quella volta che vi vidi entrambi all'albergo?
Il gran cappello sulla testa della signorina Mosché e quello più grande sul muro
ricominciarono ad oscillare innanzi e indietro a quella domanda. Ricordavo benissimo quello a cui ella si riferiva. Ci avevo pensato molte volte quel giorno e glielo dissi. «Che il fattore d'ogni male lo confonda!» disse la donnina levando l'indice fra me e i suoi occhi scintillanti. «E confonda 10 volte di più quel suo scellerato servitore! Ma io credevo che foste voi ad avere una passione fanciullesca per lei!»
«Io?»
ripetei. «Fanciullo! Fanciullo! In nome della mala sorte cieca!»
esclamò la signorina Mosché torcendosi con impazienza e agitandosi nell'angolo del parafuoco.
«Perché la lodavate tanto e arrossivate ed eravate così turbato?» Non potevo dissimularmi che m'ero comportato come ella diceva, benché per una ragione diversa da quella che immaginava. «Che potevo sapere io?»
disse la signorina Mosché, cavando di nuovo il fazzoletto e pestando i piedini tutte le volte che con ambe le mani se lo portava agli occhi.
«Vedevo bene che gli vi tormentava e vi vezzeggiava e che eravate come morbida seta in mano sua. Un minuto dopo che avevo lasciato la vostra stanza, il suo domestico mi disse che il giovane innocente, così egli vi chiamava, e voi potete chiamarlo senza rimorso vecchio furfante, s'era incapricciato di lei, e anche lei era innamorata pazza di voi, ma che il suo padrone s'adoperava per evitar cattive conseguenze, più per amor vostro che per lei, e che perciò essi si trattenevano qui. Potevo non credergli? Avevo visto Steerforth carezzarvi e lusingarvi, tessendo le lodi di lei. Eravate stato il primo a dire il suo nome. Avevate confessato un'antica ammirazione. Vi avevo visto freddo e caldo e rosso e bianco mentre parlavate di lei. Che potevo pensare? Che pensai? Che eravate un giovane libertino inesperto, caduto in mani molto esperte, le quali potevano guidarvi, se così volevano, per il vostro bene». «Oh, oh, oh! Essi temevano che io scoprissi la verità!»
esclamò la signorina Mosché uscendo dal parafuoco
e trotterellando su e giù per la cucina con le due piccole braccia levate disperatamente al cielo. «Perché io sono astuta! Come potrei altrimenti girare il mondo? E tutti e due mi ingannavano! E diedi alla povera ragazza disgraziata una lettera! L'origine, credo, dei suoi colloqui con Littimer, lasciato a bella posta qui!» Rimasi stupito alla rivelazione di tanta perfidia
e seguii con lo sguardo la signorina Mosché
che continuava ad andar su e giù per la cucina finché non ebbe più fiato e si sedé di nuovo sul parafuoco e asciugandosi il viso col fazzoletto scosse il capo a lungo senza muoversi più e senza pronunziare più una sillaba. «I miei giri in provincia», ella aggiunse finalmente, «l'altra sera mi condussero a Norwich, signor Copperfield. Ciò che potei scoprire colà sui loro segreti viaggi qui, senza di voi, circostanza strana, mi destò il sospetto di qualche cosa di male. Presi ieri la diligenza di Londra, mentre traversava Norwich, e sono arrivata questa mattina». «Ah, troppo tardi!»
La povera piccola Mosché sentiva tanto freddo,
a forza di piangere e di gemere, che si voltò sul parafuoco per scaldarsi i piedi nella cenere, e se ne stette a guardar fissa il fuoco come una gran bambola. Io ero seduto dall'altro lato del caminetto, smarrito in tristi riflessioni e contemplando un po' il fuoco, un po' lei. «Devo andarmene», disse finalmente levandosi. «È tardi. Voi non diffidate di me?» Incontrando una sua occhiata penetrante, che era più penetrante che mai nell'istante che mi mosse quella domanda, non potei rispondere un no franco. «Eppure», ella disse accettando l'offerta della mia mano che l'aiutò a passare sul parafuoco e guardandomi supplichevole in viso, «non diffidereste di me se io fossi una donna di statura regolare?» Sentii che in questo c'era molta verità ed ebbi quasi rossore di me stesso. «Voi siete ragazzo», ella disse con un cenno della testa. «Ascoltate due parole di avvertimento anche da una inezia di 90 centimetri come sono io. Cercate di non scambiare i difetti corporali con quelli mentali, mio buon amico, se non avete delle solide ragioni per farlo». Quando ella fu oltre il parafuoco, io fui libero dai miei sospetti. Le dissi che non dubitavo che m'avesse descritto fedelmente i suoi sentimenti e che entrambi eravamo stati due strumenti ciechi in mani ben determinate. Ella mi ringraziò e mi disse che ero un bravo giovane. «Ora badate!» essa esclamò voltandosi nell'atto di arrivare alla porta e guardandomi di nuovo con piglio astuto e l'indice levato. Ho qualche ragione di sospettare, da ciò che ho sentito, ho sempre le orecchie aperte io e faccio sempre tesoro delle facoltà in mio possesso, che essi siano partiti per il continente, ma se mai ritornano, se mai qualcuno di loro ritorna ed io sono ancora viva, ho più probabilità di tanti altri, andando in giro come faccio, di saperlo subito. Ciò che saprò io lo saprete voi. Se mai potrò far qualcosa per la povera ragazza tradita, lo farò con tutto il cuore, che il Signore m'aiuti. E Littimer starebbe meglio ad avere un molosso alle calcagna
che la piccola Mouchet.
Ebbe una gran fiducia in quest'ultima asserzione, osservando lo sguardo che l'accompagnava. «Abbiate in me la fede che avreste in una donna di struttura normale, né più né meno», disse la piccola creatura prendendomi la mano con aria supplichevole. «Se mai vi capitasse di vedermi diversa da ciò che sono ora, e tal quale mi vedeste la prima volta, tenete conto della compagnia in cui mi trovo. Ricordatevi che sono un piccolo essere senza soccorso e senza difesa. Pensate che quando rientro in casa la sera, finito il mio lavoro, ho un fratello che mi somiglia. Forse allora non penserete male di me e non vi sorprenderete più dei miei affanni e delle mie tristezze. Buonasera».
Diedi la mano alla signorina Mouchet con un'opinione di lei diversa da quella avuta sino allora e apersi la porta per lasciarla uscire.
Non fu un'inezia aprirle l'ombrello e lasciarglielo bene equilibrato in mano, ma finalmente me la cavai onorevolmente e lo vidi allontanarsi dondolando sotto la pioggia senza far parere che avesse nulla al di sotto, eccetto quando la violenta cascata d'una grondaia troppo piena lo faceva traboccare da un lato,
scoprendo la signorina Mouchet che lottava energicamente per raddrizzarlo.
Dopo aver fatto una o due sortite in suo soccorso, rese inutili dallo strano contegno dell'ombrello che si metteva a saltellare come un uccellaccio prima di farsi raggiungere, rientrai in casa, andai a letto e dormii fino alla mattina. La mattina presto mi vennero a trovare il pescatore Peggotty e la mia vecchia governante e andammo subito all'ufficio della diligenza, dove ci aspettavano per salutarci la signora Gummidge e Cam. «Signorino Davy», bisbigliò Cam traendomi in disparte mentre il pescatore Peggotty metteva il suo sacco fra i bagagli, «la sua vita è come infranta. Egli non sa dove vada, non sa ciò che l'aspetta e parte per un viaggio che durerà per tutto il resto dei suoi giorni, siatene pur certo, se non troverà ciò che va cercando. Son sicuro che avrà in voi un buon amico, signorino Davy». «Fida su di me», io dissi, stringendogli affettuosamente la mano. «Grazie, signore, grazie di cuore. Un'altra cosa. Io guadagno abbastanza, sapete, signorino Davy, e ora non avrei modo di spendere ciò che guadagno. Tranne quel poco che mi serve per campare, il resto m'è inutile. Se voi poteste spenderlo per lui, lavorerei con più tranquillità. Benché, quanto a questo, signore», continuò con tono dolce e fermo, «siate pur certo che lavorerò sempre come un uomo e mi ingegnerò meglio che sarà possibile». Gli dissi che n'ero persuaso e gli accennai che avevo la speranza di vederlo, col tempo, rinunciare alla vita solitaria che allora conduceva. «No, signore», egli disse scotendo il capo, «per me è finita assolutamente. Il vuoto che è in me non si riempirà più. Ma vi ricorderete del denaro che sarà sempre in serbo per lui». Promisi di ricordarmene, pur rammentandogli che il pescatore Peggotty godeva, per il lascito di suo cognato, una rendita modesta ma sicura. Allora ci congedammo. E neanche ora posso lasciarlo, senza sentire una trafittura, ricordando il suo coraggio semplice e insieme il suo gran cordoglio. Quanto alla signora Gummidge, mi sarebbe molto difficile descrivere la sua corsa al fianco della diligenza, mentre non guardava ad altro che al pescatore Peggotty sull'imperiale, attraverso le lacrime che si sforzava di reprimere, urtando contro i passanti che arrivavano dal lato opposto. È meglio quindi lasciarla seduta sui gradini della bottega d'un fornaio, senza più fiato, col cappello che non aveva più forma e una scarpa a una certa distanza sul lastricato. Alla fine del nostro viaggio, prima nostra cura fu di cercare un piccolo alloggio per Peggotty, dove suo fratello potesse avere un letto. Fummo abbastanza fortunati da trovarne uno, molto pulito e a buon mercato, sulla bottega d'un droghiere, lontano soltanto due vie dal mio. Appigionata la casetta, comprai un po' di carne in una trattoria e condussi i miei compagni di viaggio a prendere il tè in casa mia.
La qualcosa, mi rincresce di dire, non andò a verso della signora Crapp, tutt'altro. Debbo osservare però, a spiegazione del sentimento di quella brava donna, che fu molto scandalizzata nel vedere Peggotty, dopo neppure 10 minuti che era in casa, rimboccarsi la veste vedovile e mettersi alla cremente a spolverare la mia camera da letto. Quest'atto fu giudicato dalla signora Crapp della massima libertà ed ella non permetteva mai, mi disse, simili arroganze in casa sua.
Il pescatore Peggotty m'aveva comunicato durante il viaggio una risoluzione che m'attendevo. Questa, che si proponeva di fare una visita alla signora Steerforth. Comprendendo essere mio dovere aiutarlo in questa impresa e farmi mediatore fra loro due, cercando di non offendere per quanto mi fosse possibile i sentimenti d'una madre, le scrissi quella sera stessa. Spiegai, con la delicatezza che seppi maggiore, l'oltraggio fatto al pescatore Peggotty e la mia parte nelle circostanze. Dissi che egli era di condizione umile, ma di carattere mite e nobile, e che m'avventuravo ad esprimere la speranza che ella non gli avrebbe rifiutato la consolazione di dargli udienza nella sventura che lo accasciava. La pregavo di riceverci alle 2 del pomeriggio, e mandai io stesso la lettera con la prima diligenza della mattina. Allora designata noi stavamo alla porta di quella casa dove io ero stato così felice pochi giorni prima e dove avevo goduto tanta fiducia e tanta cordialità. A quella porta che d'allora in poi sarebbe stata chiusa per me e che in quel momento mi sembrava una rovina desolata. Littimer non apparve. Si vide al cancello il viso più piacevole che aveva sostituito il suo in occasione della mia ultima visita e ci condusse precedendoci nel salotto. La signora Steerforth ci attendeva seduta. Rosa Dartle guizzò mentre noi entravamo da un altro lato della stanza e andò a mettersi in piedi dietro la poltrona della signora. Vidi subito nel viso della madre che sapeva tutto direttamente da suo figlio. Pallidissima, i suoi lineamenti mostravano tracce d'una commozione che la sola mia lettera, coi dubbi che le sarebbero stati certamente suggeriti dalla sua tenerezza, non avrebbe potuto con tutta probabilità creare. In quel momento mi parve più che mai rassomigliante al figlio e compresi più che vedere che al mio compagno quella rassomiglianza non era sfuggita. Ella stava ritta sulla sedia, immobile, impassibile, come se nulla potesse turbarla. Diede uno sguardo severo al pescatore Peggotty quando le fu dinanzi ed egli la guardò con la stessa severità. Gli occhi penetranti della signorina Dartle frugavano nello stesso tempo in noi tutti. Per qualche momento non fu pronunziata una parola. Ella fece cenno al pescatore Peggotty di sedersi e gli disse sottovoce: «Non mi parrebbe naturale, signora, di sedermi in questa casa. Preferisco rimanere in piedi». E seguì un altro silenzio che la ruppe dicendo: «Ho appreso, potete figurarvi con quanto rammarico la ragione che vi ha condotto qui. Che volete da me? Che chiedete che io faccia?» Egli si mise il cappello sotto l'ascella e, tastandosi in petto per cercare la lettera dell'Emilia, la trasse, la spiegò e gliela porse. «Per piacere, leggete, signora, è di mano di mia nipote». Ella la lesse con la stessa aria impassibile e grave, non commossa minimamente dal suo contenuto, come potei vedere, e gliela restituì. «A meno che non mi riconduca sua moglie», disse il pescatore Peggotty mostrando quel passo con l'indice. «Vengo per sapere, signora, se egli manterrà la parola». «No», ella rispose. «Perché no?» disse il pescatore Peggotty. «È impossibile, si degraderebbe. Voi certamente sapete benissimo che ella è molto al di sotto di lui». «Innalzatela», disse il pescatore Peggotty. «È ignorante e senza educazione». «Forse no, forse sì», disse il pescatore Peggotty. «Io credo di no, ma non mi intendo di queste cose. Educatela meglio». «Giacché mi costringete a parlare più chiaramente e non vorrei farlo, sappiate che se non ci fosse altro ostacolo, la sua umile parentela renderebbe impossibile una cosa simile». «Ascoltatemi, signora», egli rispose, piano e calmo. «Voi sapete che sia voler bene a un figlio, e anch'io lo so, perché se ella fosse 100 volte mia figlia, non potrei volerle più bene. Voi non sapete che sia perdere un figlio, ma io lo so. Tutti i mucchi di ricchezze del mondo, se fossero miei, li darei per riscattarla. Ma salvatela dalla sua degradazione e noi non la degraderemo più. Nessuno di quelli che l'han vista nascere, nessuno di quelli che son vissuti finora con lei e l'aveva da tanti anni come il loro unico tesoro, cercherà mai più di vederla in viso. Noi saremo contenti di saper che ella vive, contenti di pensarla lontano, lontano, come se fosse sotto un altro sole e un altro cielo, contenti di lasciarla al marito, ai suoi bambini forse, e attendere il tempo in cui tutti quanti saremo uguali innanzi al nostro Signore. La semplice eloquenza con la quale egli parlava non rimase assolutamente senza effetto. Ella parlò ancora in tono orgoglioso, ma pure con maggiore morbidezza, quando rispose: «Io non giustifico nulla, non accuso nessuno, ma mi duole di ripetere che è impossibile. Un matrimonio simile troncherebbe irreparabilmente la carriera di mio figlio e farebbe crollare tutte le sue speranze. Nulla è più certo di questo, che non potrà mai darsi e non si darà mai. Se vi è qualche altro compenso, nel vostro viso io veggo la perfetta immagine», interruppe il signor Peggotty con uno sguardo fermo ma scintillante, «di colui che ho visto in casa mia, accanto al mio focolare, nel mio battello, dove non l'ho visto, gentile e sorridente, mentre meditava un tradimento così nero che divento quasi pazzo quando ci ripenso. Se quell'immagine non si fa di fuoco ardente all'idea di offrirmi del denaro per la perdita e la rovina della mia figliuola, non vale più di suo figlio. Anzi, non so se, essendo di una donna, non sia peggiore». A un tratto ella si trasfigurò, un rossore di collera le si sparse sui lineamenti e disse con alterezza, stringendo i bracciuoli della poltrona: «E voi qual compenso potete offrirmi per aver aperto un simile abisso tra mio figlio e me? Che cosa è il vostro amore di fronte al mio? Che cosa è la vostra separazione di fronte alla nostra?» La signorina Dartle la toccò leggermente e le si chinò all'orecchio per dirle qualcosa, ma essa non volle sentir nulla. «No, Rosa, neanche una parola. Che quest'uomo ascolti ciò che ho da dirgli. Mio figlio, che è stato l'unico oggetto della mia vita, al quale ho dedicato ogni pensiero, del quale ho appagato i minimi desideri fin da bambino, dal quale non mi sono separata mai da quando è nato, invaghirsi a un tratto d'una miserabile ragazza e sfuggirmi, ricompensare la mia fiducia con un inganno sistematico per amor di lei e abbandonarmi per lei, contrapporre questo suo capriccio sciagurato ai diritti che sua madre ha, al suo dovere, al suo amore, al suo rispetto, alla sua gratitudine, diritti che ogni giorno e ogni ora della sua vita avrebbero dovuto rafforzarsi con vincoli che nulla avrebbe dovuto rompere. Non è anche questo un oltraggio?» Di nuovo Rosa Dartle tentò di calmarla, ma invano. «Rosa, lasciami dire, ti ripeto. Se egli può arrischiare tutto per il più futile oggetto, posso farlo anch'io, per un motivo più degno. Che vada dove vuole, coi mezzi che il mio amore gli ha assicurati. Pensa di intenerirmi con una lunga assenza? Se così crede, conosce poco sua madre. Rinunzi subito al suo capriccio e sarà il benvenuto. Se non vi rinunzia subito, non mi vedrà mai più, viva o moribonda, finché, liberato da lei per sempre, egli non venga a chiedermi umilmente perdono. Questo è il mio diritto. Questa la prova del pentimento che esigo. Questa è la separazione che è stata scavata fra noi. E non è anche questo», aggiunse, guardando il visitatore col piglio altero e sdegnoso con cui aveva cominciato, «un oltraggio?» Udendo e vedendo la madre dire queste parole, mi sembrava di vedere e udire il figlio e ribatterle. Quanto avevo visto in lui di inflessibile ed ostinato, ritrovavo in lei. Tutto quanto sapevo dell'energia mal diretta del figlio mi illuminava sul carattere della madre, facendomi comprendere che il fondo della sostanza di lei era il medesimo. Ella allora mi disse, a voce alta, con la primitiva freddezza, che era inutile discutere più oltre e che era meglio troncare il colloquio, e si levò con aria di dignità per andarsene via dalla stanza, quando il pescatore Peggotty dichiarò che non serviva. «Non temete che io voglia disturbarvi ancora. Non ho più nulla da dirvi, signora», egli osservò avviandosi alla porta. «Son venuto qui senza speranza e me ne vado senza speranza. Ho fatto ciò che credevo si dovesse fare, ma non speravo nulla di bene dal venire dove son venuto. Questa casa è stata maledetta per me e per i miei e sarei pazzo a sperarne qualche cosa di bene». Dopo questo noi ce ne andammo, lasciando la signora Steerforth in piedi accanto alla poltrona, come una bella immagine in un nobile atteggiamento. Dovevamo, per uscire, traversare un vestibolo dal tetto e le pareti di vetro, sul quale s'arrampicava e si intrecciava una pergola. Le foglie e i tralci erano allora verdi, e nel giorno radioso le vetrate che davano sul giardino erano aperte. Rosa Dartle, arrivata tacitamente nel momento che noi uscivamo, si rivolse a me. «Bella cosa», disse, «a condur quest'uomo qui». tanta concentrazione di furore e disprezzo come quella che le oscurava il viso e le sprizzava dagli occhi neri, non avrei mai creduto possibile neanche in lei. La cicatrice fatta dal martello era, come avveniva sempre nei momenti di eccitazione dei suoi tratti, fortemente delineata. Quando il tremito che io avevo già notato l'agitò, essa vi portò la mano per reprimerlo, notando che io la guardavo. «Bel tipo da condurre qui e da difendere, non è vero?» ella disse. «Siete un bell'amico!» «Signorina Dartle», risposi, «non vorrei che foste così ingiusta da condannarmi». «E perché portate la discordia fra queste due folli creature?» ella rispose. «Non sapete che sono tutti e due matti d'ostinazione e d'orgoglio?» «È colpa mia?» risposi. «È colpa vostra!» ella rispose. «Perché avete condotto quest'uomo qui?» «È una persona gravemente offesa, signorina Dartle», dissi. «Voi non lo sapete, forse? Io so che Giacomo Steerforth...» ella disse con la mano sul seno come per frenare la tempesta che vi infuriava. «Ha il cuore corrotto e falso ed è traditore. Ma che mi importa di quest'uomo e della sua miserabile nipote?» «Signorina Dartle», io risposi, «voi aggravate l'offesa che è già abbastanza grande. Vi dirò soltanto che gli fate un gran torto». «Non gli faccio nessun torto», ella rispose. «Essi sono dei miserabili senza onore e lei la vorrei veder frustata». Il pescatore Peggotty uscì dalla porta senza dire una parola. «Oh, vergogna, signorina Dartle, vergogna!» io dissi indignato. «Come potete avere il cuore di calpestare un uomo affranto da una sventura immeritata?» «Vorrei calpestarli tutti quanti!» ella rispose. «Vorrei che la sua casa fosse rasa al suolo. Vorrei che la nipote venisse marchiata in fronte, coperta di cenci e gettata sul lastrico a morirvi di fame. Se avessi il potere di giudicarla, ecco che le farei fare. Le farei fare? Glielo farei io! Io la detesto! Se potessi gridarle sul muso la sua infamia, andrei in capo al mondo a farlo. Se potessi inseguirla fin nel suo sepolcro, lo farei. Se vi fosse qualche parola che potesse confortarla nell'ora della morte e io sola fossi in grado di dirla, non la direi neanche a costo della vita». La veemenza di queste parole non può dare, io credo, che una debole immagine del furore che l'aveva invasa e che si manifestava in tutta la persona, benché ella non levasse la voce e parlasse più piano del solito. Nessuna descrizione potrebbe rappresentare l'immagine rimastami di lei in quel ribollimento di furore. Ho veduto la collera sotto molti aspetti, ma non mai sotto quell'aspetto. Quando raggiunsi il pescatore Peggotty, egli camminava lento e pensoso giù per la collina. Mi disse, appena gli fui a fianco, che avendo oramai fatto ciò che si proponeva di fare a Londra, intendeva di cominciare quella sera stessa i suoi viaggi. Gli chiesi dove intendesse andare. Mi rispose soltanto: «Vado, signore, a cercare mia nipote». Ritornammo all'appartamentino sulla bottega del droghiere e ivi ebbi l'opportunità di ripetere a Peggotty ciò che egli m'aveva detto. A sua volta ella mi informò che egli aveva detto a lei la stessa cosa la mattina e non ne sapeva più di me su dove volesse andare, ma egli forse aveva in testa qualche progetto. In tali condizioni non volli lasciarlo e tutti e tre desinammo insieme con un pasticcio di filetto, uno dei piatti che Peggotty cucinava a perfezione, che allora mi ricordo mi parve fragrante d'un odore misto di tè, di caffè, di burro, di lardo, di cacio, di pane fresco, di legna da ardere, di candele e di funghi che si effondeva di continuo dalla bottega. Dopo il desinare ci trattenemmo seduti per un paio d'ore accanto alla finestra, senza parlar molto. E poi il pescatore Peggotty si levò, andò a prendere il sacco di tela incerata e il bastone e li depose sulla tavola. Accettò dalla sorella una sommetta in acconto del suo legato, appena abbastanza, a quanto mi parve, per vivere qualche mese. Promise di scriverle se qualcosa gli accadesse, si pose il sacco in spalla, si prese il cappello e il bastone e ci disse: «Addio! Che Dio ti benedica, mia cara!» aggiunse abbracciando Peggotty. «E voi anche, signorino Davy!» disse, stringendomi la mano. «Io vado a cercarla, dove si trova? Se dovesse ritornare mentre io son via... ma ahimè non è probabile, o se dovessi ricondurla io, la mia intenzione sarebbe d'andare a vivere con lei dove nessuno potrà muoverle un rimprovero. Se mi dovesse capitar qualche disgrazia, ricordate le ultime parole che io lascio per lei. Il mio affetto per la mia figliuola è immutabile e io le perdono». Disse questo con solennità, a testa nuda, poi mettendosi il cappello discese le scale e s'allontanò. Noi lo seguimmo alla porta. Era una sera calda e polverosa, e l'ora in cui nella grande arteria, in cui sboccava la nostra stradicciola, v'era un momentaneo intervallo del continuo traffico sul marciapiede e un vivo splendor di sole. Egli svoltò solo all'angolo del nostro vicolo oscuro, entrò nel fulgore della luce e lo perdemmo di vista. Raramente tornò quell'ora, raramente mi svegliai di notte, raramente guardai la luna o le stelle o vidi cadere la pioggia o udii soffiare il vento senza pensare all'uomo che continuava ad andar solo soletto, povero pellegrino, e senza ricordare queste parole. Io vado a cercarla dove si trova. Se mi dovesse capitar qualche disgrazia, ricordate le ultime parole che io lascio per lei. Il mio affetto per la mia figliuola è immutabile, e io le perdono.